Castellone. Di Elisabetta Fiorito.
Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24. Partiamo da Firenze, dove alla Pergola fino a domani e poi al Teatro Ivo Chiesa di Genova dal 28 gennaio al 1 febbraio e in tournée in tutta Italia è in scena Sarabanda, tratto dal film di Ingmar Bergman con Renato Carpentieri per la regia di Roberto Andò.
C'è da dire che il tono della tua voce non era proprio entusiasta.
Entusiasta? Ti ho detto di no, ti dico dottore di no. No! Ma tu mi dici te ne freghi.
Io avevo voglia di vederti.
Sono quattro protagonisti, come nell'opera di Bergman, si alternano a due. Sarabanda è un genere musicale dove si fronteggiano due strumenti. Bergman rispetta questa idea che impronta tutto il testo di raccontare ellitticamente attraverso 10 scene che non sono in sequenza le dinamiche di una famiglia e di una visitatrice che è quella che arriva in questa casa, che è Marianne, ex moglie di John, che è interpretato da Renato Carpentieri, e arriva lì richiamata così da qualcosa di oscuro, perché non lo sa dire. Dice alla fine, proprio in un dialogo molto bello, dice: ho sentito che mi chiamavi, e lui dice: ma io non ho chiamato nessuno. Quindi è una cosa che rimane così indefinita.
Non ho più tenuto una mano da... praticamente ho smesso di tenere mano.
In compenso ti godi una bella vista?
Sì.
Si vede da qui la casetta sul lago?
Dove c'è quel riverbero, laggiù.
E però in queste 10 scene noi vediamo svolgersi le dinamiche terribili di una famiglia malata, perché c'è appunto questo John che è ormai alla fine della sua vita e fa i conti con l'angoscia della morte, c'è il rapporto di questo John con un figlio sessantenne di odio, e l'unica speranza è affidata a questa nipote, che è una promessa del violoncello, a cui sembra anche Bergman affidare l'unico messaggio positivo della pièce.
Papà è andato in pensione, adesso si dedica alla musica. Violoncello, vero? Sì. E poi sta scrivendo un grosso libro sulla passione secondo Giovanni. La passione secondo Giovanni ti fa anche tu suoni il violoncello. Darò un esame di ammissione al conservatorio.
C'è una differenza nel testo, nel senso che io ho eliminato l'epilogo. Bergman conclude la pièce affidandola alla parola e al personaggio di Marianne. Invece io concludo lo spettacolo con un, più che altro in nome del gesto, in nome di un sentimento forte, che è quello dell'angoscia, che accomuna tutti i personaggi di questa pièce. Quindi è un finale completamente diverso. Qui sono queste 10 scene e la caratteristica della regia, della scenografia, è che c'è un dispositivo per cui i personaggi si stagliano nel nero, quindi emergono dal buio, e però sono incorniciati da un'inquadratura nera, come se ritagliasse meglio, appunto come fa il cinema, se vogliamo.
Che bello che è tutto così semplice, papà!
Ero spaventato a morte!
Passiamo a Milano, dove al Piccolo debutta in prima nazionale dal 23 gennaio al 16 febbraio Zorro di Antonio Latella.
Zorro, lui ha la vita segreta. Zorro, il segno suo è la zeta.
Un periodo che lavoro sui supereroi, quindi Zorro è uno dei supereroi che mi sta accompagnando. Ovviamente in forma da archetipo. Io dovevo decidere, scrivo un nuovo testo, mi trovavo a Bologna e uscendo dal teatro c'era un alberello con sotto un poverello che chiedeva l'elemosina vestita da Zorro. Allora ho fatto una foto e da lì è nato col mio drammaturgo questo lungo testo che appunto parla di povertà e quindi di supereroi che agiscono per aiutare i poveri, per difendere i poveri. Questa è l'origine della genesi.
Sergente Garcia, quello è il mio vicino, Lacho Torres. Perché è stato arrestato?
Chi sa, Don Diego? Il comandante ha ordinato il suo arresto. Un momento. Perché avete fatto prigioniero quest'uomo?
Aiutatemi, signor alcalde. Sono innocente.
Quali sono le accuse contro di voi, Donnaccio?
Mi accusano di tradimento, ma è una menzogna. Ho soltanto protestato contro l'ingiustizia.
È proibito parlare con questo prigioniero. Portatelo dentro e rinchiudetelo.
Allora, innanzitutto c'è il povero, poi c'è un cavallo, poi c'è un poliziotto e poi c'è il muto. Il muto e il cavallo sappiamo benissimo che in Zorro sono compagni, diciamo. Gli attori fanno queste scene che noi abbiamo chiamato quadriglie. Ogni fine quadriglia si cambiano i ruoli, quindi tutti quanti faranno tutti i ruoli di tutti, proprio per fare una sorta di teorema sul mito di Zorro e sulla povertà. Devo anche dire che le scene non le abbiamo chiamate scene, ma le abbiamo chiamate quadriglie, proprio per rispettare quello che era la quadriglia all'inizio, quando si cambiavano le dame, no? Quando si cambiavano cambio coppia. E quello accade anche agli attori che cambiano ruolo.
Io devo protestare, capitano. Quell'uomo non è un criminale.
Signor alcalde, questo reato non riguarda una questione civile. Il tradimento è di competenza della giurisdizione militare.
La cosa importante è che non parliamo del povero solo il clochard, ma parliamo dei diversi poveri che esistono. Faccio notare che in una città come Milano, se guadagni 1.200 euro al mese, entri nella categoria dei poveri, perché non ce la fai arrivare a fine del mese. Quindi che cos'è un povero oggi? No? Non dobbiamo pensare solo a un certo tipo poetico e anche terribile del povero, ma anche a un povero che magari con un solo giro di boa, perché si è separato, deve mantenere i figli, non ha più i soldi per vivere in casa e quindi vanno a dormire nei dormitori, e ce n'è di persone così che hanno anche un lavoro, quindi non sempre il povero è più povero.
Andiamo a Roma, dove al Teatro Manzoni è ancora in scena fino a domani Letizia va alla guerra con Tiziano Caputo e Agnese Fallongo, che ne è anche l'autrice.
L'urgenza di raccontare la vita dei molteplici personaggi che si susseguono sulla scena è strettamente connessa al contesto storico in cui essi vivono, quindi il periodo a cavallo tra il primo e il secondo conflitto mondiale.
Sono capace di te a soffrire, se tu non mami a me più morire.
Sono partita da un'accurata documentazione storica, quindi lettere dei soldati, testimonianze delle Croci Rossine, documentari sulle case chiuse, libri e film, per poi arrivare alla parte che prediligo, ovvero le interviste a coloro che quel contesto storico lo hanno vissuto sulla propria pelle.
Pure la serenata, mi fici?
Romanzando quindi dati reali, ho tracciato queste tre silhouette di tre donne che sono schiacciate dal contesto storico in cui vivono, da questo spaccato drammatico della storia d'Italia, eppure nonostante tutto riescono ad essere sempre liete, perfino Letizie. L'arma che utilizzano è sicuramente l'ironia, perché mi premeva molto che in questo spettacolo si potesse ridere di tutto, persino della morte.
Come quando mi aveva fischiato fuori dalla chiesa, la prima volta.
Tramite il racconto di Letizia la sposa io ho voluto omaggiare una grande donna, Maria Plotzner, che è diventata l'icona di tutte le portatrici carniche, poiché nel 1916 perse la vita a causa di un proiettile di un cecchino austriaco mentre si stava riposando con la sua amica Narda. Era sempre in prima linea a difesa dei soldati e nel 1997 ha ricevuto la medaglia al valore dal Presidente della Repubblica Luigi Scalfaro. È proprio a lei che è dedicata Letizia la sposa.
Una mattina andavo come al solito, come tutti i giorni, verso Forcella Pramosio. Ecco che ad un tratto comincia a gravitare.
Letizia è un nome proprio, però è anche un sentimento. Difatti queste tre protagoniste sono collegate da questo nome che portano come fosse una croce, dato che hanno proprio il compito, ognuna in maniera differente, di portare gioia nella vita degli altri, a volte anche a costo della propria. Quello che le accomuna è anche l'amore nei confronti di un uomo, quindi un amore carnale, oppure l'amore nei confronti di un'amica, l'amore nei confronti di un figlio, fino ad arrivare invece all'amore ultraterreno, quello verso Dio. È stato proprio l'entrare in contatto diretto con due realtà all'apparenza così distanti, quasi agli antipodi, ad ispirarmi invece un possibile legame teatrale fra di loro. Letizia va alla guerra, la suora, la sposa e la puttana. Tre donne, due conflitti mondiali, uno stesso nome e un unico destino.
La verità.
Terminiamo a Venezia, dove al Teatro Toniolo è in scena sabato 1 febbraio e poi al Troisi di Napoli il 2 per Perestroika e Pancake di Daniele Gattano.
Beh, parlerà di invidia, di rivalsa, di fede, patriottismo, ma anche di Mary Strip, crostatine, relazioni, confini, Valeria Bruni Tedeschi, Fellini, famiglia, Harry Style e di Versailles. Perestroika e Pancake non sono correlate, sono due cose diverse tipo sesso e samba, però che stanno bene nello stesso titolo, perché poi la gente giustamente, no, si chiede ma come sono correlate? È una stand-up comedy, significa che ci sono io in piedi con un microfono acceso e un leggio che fa molto Lella Costa. I protagonisti sono tanti e non li conosco sinceramente, cioè non spiego meglio questa cosa. Ho deciso in questo spettacolo di parlare un po' meno di me e a leggio proprio leggerò dei dialoghi che io ho sentito in giro per l'Italia, nelle metro, proprio nei bar, per strada, no? Quando ridi, quando senti una cosa detta da altri e ridi da solo. Ecco, io adesso rido e poi me la segno al telefono perché mi può servire. Anche stamattina davvero al bar, faccio spesso colazione sotto casa, ho sentito questo signore dire a un suo amico, gli ha detto ma com'è successo che siamo diventati vecchi? Ecco, per esempio, questo è uno spunto, è una cosa che potrebbe benissimo far parte di Perestroika e Pancake. Più che l'assurdità viene rappresentata la quotidianità, il quotidiano fa molto ridere, almeno a me, cioè io credo che questo sia uno spettacolo molto sincero, perché non invento cose, in verità non invento nulla, è tutto vero, mi è capitato, l'ho sentito, l'ho provato, e in generale io penso che la verità spesso batta la fantasia di qualsiasi comico. Per lo meno la mia.
E anche per questa puntata è tutto. Vi ricordo che potete scriverci a cartellone@radio24.it e che potete riascoltare la puntata su podcast sul sito di Radio 24 e su tutte le piattaforme audio. Ringrazio Alessandro Chiappini in regia. Vi do appuntamento nell'orario nuovo il sabato alle 14:15. Un saluto da Elisabetta Fiorito.